Bene, come detto, noi torniamo in diretta, ringraziamo la compagna per... Oh, scusate, ho lasciato il cursore della musica accesa, ma queste cose sono abbastanza normali a Radio Onda Rossa, c'è sempre qualche qui pro quo. E grazie per la tua disponibilità a stare qui in radio con noi e per raccontare questa Tunisia, diciamo la Tunisia mai vista, mai raccontata, perché fino a qualche anno fa si parlava di Tunisia solo in termini o di migranti o di turismo, perché era ancora un luogo in cui ci si andava a passare le famose settimane vicino al mare, nelle varie oasi e quant'altro. E poi un po' è sparita dalle nostre comunicazioni la Tunisia, no?
Esattamente, è sparita, e non perché non ci piaccia più o perché per motivi strani, ma perché vive un periodo particolare, quindi insomma il paese comunque dal 2011 ha vissuto comunque 10 anni complessi. C'è stata una vera rivoluzione, la prima delle rivoluzioni arabe, poi come è andata è un altro discorso, quindi la gente che è scesa in piazza e che ha sovvertito un potere decennale, e lo ha fatto genuinamente, insomma ne abbiamo parlato tante volte, è stata una rivoluzione che ha visto i giovani in prima linea, le donne, insomma i sindacati, che ha creato insomma tante alleanze, e che comunque insomma è stata già così un po' avvelenata immediatamente all'indomani, perché poi ci sono stati gli omicidi tristemente ecco famosi di Shokri Belaid e di Mohammad Brahmi, che sono due esponenti nonché attivisti di sinistra, per i quali insomma ancora i colpevoli non sono stati assicurati, ecco, diciamo, alla giustizia, ecco, nonostante poi ci sia stata una commissione per le libertà e per i diritti umani, che ha lavorato nel corso dei 5 anni successivi alla rivoluzione per portare alla luce quelli che erano stati i crimini del regime di Ben Ali, e che è terminata con un rapporto molto dettagliato, e quindi né l'amministrazione precedente, quindi né il precedente presidente ormai defunto Essebsi, che ha governato fino appunto all'attuale presidente, quindi fino alla fine del 2018, né ecco l'attuale presidente si sono preoccupati di dare seguito poi alle raccomandazioni della Colibe, quindi di questa commissione. Pertanto ecco è un paese che insegue i diritti umani, insegue la giustizia, ma che una classe politica ecco in parte avvelenata, in parte anche che sottostà a degli interessi di vario tipo, perché la Tunisia è un paese che viene tirato per la giacca e per il colletto da una parte e dall'altra, quindi pur essendo un paese piccolo è stato sempre un paese chiave nella politica mediterranea, dell'Europa, ma non da ultimo del nostro di paese.
Vabbè, sì, consideriamo pure insomma tutto l'esilio dorato di Craxi proprio, esatto, in Tunisia, esatto. E questo ci fa capire anche quanti rapporti politici ed economici c'erano allora e quanti sotto banco saranno rimasti anche oggi, immagino, in Tunisia.
Sono rimasti anche oggi, come dici tu, sotto banco, meno sotto banco, politiche sulla migrazione che si fanno in maniera assolutamente coloniale, politiche economiche che ecco sono fatte dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Mondiale, insomma i soliti noti, e anche politiche di altro tipo che riguardano, abbiamo sentito insomma il riciclaggio della monnezza italiana, che è stata rispedita per fortuna al mittente, che va a finire dove? Nelle aree più calde insomma della Campania, per esempio, no? Quindi ecco tutto questo giro, questa commistione di politiche e mafie varie, insomma interessa non poco purtroppo quel paese.
Certo, come anche sulle politiche migratorie, insomma, poi magari ci torniamo. Con te ci tenevo un pochino a ricostruire, perché appunto di Tunisia se ne parla a sprazzi, poi scompare, no? Se ne è parlato molto, diciamo, perché come ricordavi fu il paese simbolo, se vuoi, della rivoluzione dei Gelsomini, rivoluzione che sì, insomma, ha aperto tante speranze, tanti file, mi ricordo, insomma, erano anche gli anni degli incontri sociali dei movimenti, i famosi forum sociali, uno se non erro è stato fatto proprio giù, o comunque ci furono tanti scambi.
Due, sì.
E quindi ci fu un periodo di grossa attività, no? Anche da un punto di vista di cambiamenti, di denunce rispetto sia alle condizioni economiche, ma anche, diciamo, di arretratezza, chiamiamola così, in termini di diritti umani. Poi a un certo punto questa cosa si è fermata, cioè non se ne è parlato più, insomma.
Ma sì, poi come dicevi, cioè la Tunisia appare a sprazzi per delle ragioni, ecco, quindi diciamo che è un paese di cui i nostri paesi accettano, insomma, qualsiasi governo, per cui se il governo attuale non vuole non si parla di alcune cose, quindi ora c'è un problema rispetto ai diritti umani molto preoccupante, per cui ieri ad esempio è stata rilasciata una giornalista che aveva pubblicato sul suo sito web, insomma sulla sua pagina Facebook, per cui ecco, poi molto si muove via social media, insomma non solo lì, ecco, ma dappertutto, e lei è Shahrazad Akasha ed è appunto, era stata arrestata per alcuni post contro il Ministero dell'Interno, non da ultimo per la crisi, ecco, dei che sta vedendo rifugiati richiedenti asilo in piazza costantemente, insomma, soprattutto da alcuni giorni, ecco, davanti al Ministero dell'Interno. Quindi c'è un controllo sicuramente sui media molto più forte, che ricorda quello del regime di Ben Ali, sebbene non ancora con quelle punte. Di fatto c'è un sistema come dire, parlamentare, democratico, che stenta a mettersi in piedi, e sia, insomma, a causa delle forze che l'hanno, forze politiche che hanno governato, in primis Nahda, che è il partito islamista cosiddetto moderato, che però, insomma, come altri partiti islamisti hanno fatto il gioco del golfo, ecco, per cui questo ha inciso anche nel braccio di ferro sotto banco, perché poi non è, ecco, molto chiaro fra i vari donatori, per cui emergono donatori che sono il Qatar, che sono anche l'Arabia Saudita, ecco, che sono gli Emirati, quindi sono i paesi del Golfo, e che insomma non donano senza un tornaconto, nessuno dona senza un tornaconto, che sia chiaro, insomma, quindi anche l'Italia, che la Tunisia insieme all'Egitto, ok, per l'Italia sono i paesi prioritari in assoluto della politica di cooperazione estera, e quindi è un paese ricettore di moltissimi aiuti anche da parte dell'Unione Europea, e non da ultimo per una diciamo non politica migratoria, ma con un'aspettativa molto forte su quel paese di contenimento anche dei flussi migratori. Poi la comunità tunisina pare sia la prima per numero, ecco, in Italia, però mi preme anche ricordare che sono oltre 2000 i tunisini che sono arrivati in Italia e che sono spariti, che non si trovano, ecco, quindi è un paese fragile, fragilizzato, e che vive una situazione economica e politica allo sbando ormai totale, ed economica assolutamente preoccupante, perché la gente non ha più soldi e lo Stato non ha più soldi.
Sì, infatti, in merito a quello che dicevi, mi ricordo qualche anno fa ci fu, diciamo, una mobilitazione, una protesta anche delle mamme tunisine, perché tanti, sì, tanti minori che erano partiti, insomma, non si sapevano, sì, che fine avevano fatto, sì, no? E sì, credo che, insomma, questa scomparsa non è mai stata risolta.
No,
cioè, non hanno mai ritrovato, almeno i corpi di alcuni non sono stati mai ritrovati.
No, Esattamente, sono molte le associazioni che insomma stanno lavorando anche con associazioni italiane, con avvocati italiani che a titolo personale come associazioni si stanno muovendo, però ecco lì c'è incombe lo spettro della tratta, per cui il Mediterraneo è tutto zona di tratta, passa dalla Libia, insomma la stessa Siria, eccetera, e la Tunisia non è riuscita a dotarsi di una politica e anche di leggi, per quanto possano servire, che regolino la migrazione insomma in generale, ecco, come cosa grande. Quindi anche i flussi in Tunisia, quindi la Tunisia è un paese di arrivo, di transito e di partenza, però ecco un ministero che è quello degli affari sociali e dei tunisini all'estero è quello che controlla in qualche maniera, ecco, più che altro gli arrivi, ma più che altro i tunisini all'estero, quindi per loro la migrazione è sempre stata questa, e recentemente che è diventato un paese e di transito e di arrivo a causa del deteriorarsi delle situazioni dei paesi confinanti, quindi pensiamo, certo, al Mali, al Niger, pensiamo ecco alla stessa Libia.
Certo. Guarda, io mi ricordo anche perché ci fu qualche anno fa, forse insomma, non dico 10, ma insomma sicuramente 6-7 anni fa, una politica della Banca Africana, no? Che spingeva giovani africani, soprattutto del Centro Africa, ad andare in Tunisia a studiare, perché poi la Tunisia aveva buone università, un po' quello che succede, insomma, parlavamo pure le volte scorse, insomma, gli stessi palestinesi o africani che andavano in Ucraina, cioè sono tutti quei paesi in cui le università costano un po' di meno, però che hanno un buon sistema universitario rispetto ai propri paesi di origine, quindi venivano spinti, e anche lì si trovavano poi in condizioni insomma, di razzismo interno, di difficoltà di comunicazione, insomma, c'è un po', diciamo, una forma razzista dei nordafricani, insomma degli arabi nei confronti dei neri, tra virgolette.
Purtroppo sì, è una questione direi culturale, che in alcuni paesi si vede più che in altri, in paesi misti come ad esempio la Mauritania, si vede di più questa differenza, perché le popolazioni nere erano quelle schiave, e ancora oggi esistono le conseguenze della schiavitù, quindi insomma anche se è stata abolita, poi di fatto questa gente si ritrova ad essere discriminata, e lì in Tunisia, dove appunto non c'è mai stata schiavitù, però c'è questa questa razzializzazione delle etnie diverse, che arrivano perché ad un certo punto, sì, la questione dei giovani, quindi è vero che l'Unione Africana, come dicevi, ha spinto i giovani ad andare a studiare perché la Tunisia ha avuto delle istituzioni universitarie forti, buone, eccetera, e ha anche assistito vari paesi della regione, l'Algeria un po' di meno, ma la Mauritania tanto, per esempio, a mettere in piedi le loro università e i loro programmi di ricerca, quindi ci sono molti. E poi perché ci sono ad esempio dei settori come quello dell'audiovisuale e del cinema, in cui la Tunisia è molto forte, cioè uno dei paesi dei paesi arabi che produce cinema, no? Insieme all'Egitto, e ha delle strutture, ecco, consolidate, ha dei festival di cinema, ecco, che portano tutto il cinema africano, insomma sono una cosa molto molto ricca, pertanto ecco hanno le strutture, le competenze e tantissimi giovani dalla Costa d'Avorio, ma ecco dal Mali, adesso il Mali è in una condizione talmente disastrosa per cui si controllano, cioè tutti i paesi controllano le frontiere rispetto al Mali, e i maliani non riescono ad andare da nessuna parte se non ecco in maniera clandestina, e quindi questo è quello che succede. Poi in Tunisia si trovano, come dici, con una difficoltà rispetto alla lingua, non tanto perché poi i tunisini parlano tutti il francese come i francesi, cioè perfettamente. Bisogna dire che
eredità ovviamente del periodo coloniale, questa sì, è la cosa che unisce parecchi paesi anche.
Sì. dell'Africa orientale, sì, assolutamente. Però c'è anche da dire che insomma, dopo la rivoluzione c'è stata una, perché poi sai, il francese lo parlavano tutti, chi? Le élite, no? Quindi le élite di potere che insomma andavano a studiare in determinate università. Poi certo era molto diffuso, nel senso che tutti comunque lo parlano, però perfettamente proprio, ecco, l'élite. Dopodiché c'è stato un cambiamento dopo la rivoluzione, quindi l'arabo si è inserito molto di più, quindi insomma è stata poi anche poi la storia dei paesi che hanno subito colonizzazioni dei paesi europei, insomma, e quindi sono ritornati ad un utilizzo dell'arabo insomma più forte, cosa che ha determinato comunque una difficoltà, ecco, di molte fasce della popolazione al di fuori da Tunisi, soprattutto verso l'interno, che non hanno strutture o comunque non avevano insegnanti di arabo, visto che si insegnava in francese.
Ecco, questo è un aspetto in effetti che uno non ha mai, su cui sì, uno non ha mai riflettuto, perché spesso è vero, si parla di Tunisia, ma molto anche le notizie che ci sono arrivate, insomma, nel periodo passato, e poi magari arriviamo pure a parlare di questi ultimi 2-3 anni, no? Da quando Said si è insediato, anche lì sembrava una novità, comunque diciamo un cambio all'interno di un regime che andava avanti da tanti anni. Però in realtà parliamo sempre di mobilitazioni molto forti dentro la città di Tunisi, tutta certo, la parte, insomma, più delle campagne, più all'interno, se ne sa veramente molto poco.
Sì, e poi cioè, è un paese molto diverso, perché poi ci sono anche i berberi, che insomma è la popolazione originaria della Tunisia, no? Poi infatti alcuni dicono, ecco, di essere arabofoni, ma non arabi, ok, ma di essere berberi. Infatti la lingua tunisina, che si chiama Gerda, è molto particolare, è un misto di berbero, di arabo, un po' di italiano, un po' di spagnolo, ed è molto particolare, loro la parlano, quindi è una lingua molto molto viva e difficile da capire anche per chi parla l'arabo, è una lingua molto viva e insomma si usa anche
nelle scuole. Un po' come i nostri dialetti.
È un po' come i nostri dialetti, però se vuoi anche è più misto, no? Mentre le nostre sono varianti linguistiche, mentre quella è proprio un dialetto particolare, diverso dagli altri, dalle altre varianti arabe, no? Perché ha delle parole che non sono arabe, e quindi sono berbere, o che sono, ecco, di derivazione di lingue neolatine, quindi italiane e spagnole, no? E poi utilizzano anche molto il francese in tutto questo in mezzo, no? Per cui è tutto un misto, e la usano nel quotidiano, ecco, una lingua molto viva, la usano anche per insegnare, quindi a scuola, all'università, quindi ecco, questo complica, se vuoi, ancora di più poi la scrittura dell'arabo, per esempio, che già di per sé è complessa.
E questo è un aspetto culturale di cui se ne parla sicuramente molto poco, no? Della Tunisia. Ma invece ti vorrei riportare di più sul piano politico. Nel 2019, se non erro, è arrivato Said, sì, al potere, un po' come si dice, quando uno non contava, forse pochi credevano che potesse essere eletto in quel momento, no? Cioè era un po' uno che sta fuori dalla casta politica, mo non mi viene proprio il termine corretto per dire, insomma, un po'.
E la gente voleva questo.
Sì, voleva un cambiamento, quindi fuori dai partiti, però è un po' questo strano personaggio che esce fuori e pensa.
Sì. Ma sai, di fatto poi anche dopo la rivoluzione non è che è stato così facile mandare via l'ancien régime, come lo chiamano, no? Giustamente. Non è stato semplice, perché quelli stavano lì arroccati al potere da decenni e quindi si sono riciclati in ogni modo. Cioè, tu pensa che la Tunisia ha avuto dal 2011 ad oggi 209 partiti politici, ok? Quindi più piccoli, più grandi, liste indipendenti, partiti che si sono sciolti.
Ci riuscite a battere pure l'Italia.
Capisci, cioè, che ce ne vuole, no? Quindi sono tantissimi, e sono 18 quelli che però sono rappresentati nel Parlamento, di cui poi insomma 5 sono quelli più grandi, per cui c'è Ennahda, che è il partito islamista, che diciamo prima, e poi Nida Tunis, che dovrebbe essere appunto un partito diciamo liberale, insomma, però che comunque riunisce poi tanti di questi dell'Ancien Régime. Ecco, per cui è una situazione politica complicata. Lui ha vinto con un plebiscito praticamente, perché il 73-74%, se ricordo bene, della popolazione ha votato, cioè, comunque degli aventi diritto parliamo sempre, di quelli che sono andati a votare, che sono stati l'80% in ogni caso, ha votato per lui. Che comunque è un giurista, era un professore universitario ed era il presidente dell'associazione per il diritto costituzionale, ecco, quindi è un costituzionalista e quindi diciamo che ha vinto delle elezioni veramente assolutamente, come si dice, democratiche, nel senso che sono state poi esemplari, ok? Quindi di fatto ha vinto. La questione è che, insomma, detta poi di molti, perché lui ha ancora molto molto seguito, perché comunque ha attaccato tutto questo sistema molto corrotto, come sono corrotti tutti insomma i sistemi poi delle democrazie moderne, la maggior parte, almeno quella che ci riguarda, ecco, per cui sotto la bandiera, ecco, diciamo, della lotta alla corruzione ha fatto un po' ripulisti, no? E quindi si è un po' perso anche in questa cosa qui, non rendendosi conto che poi il problema economico della Tunisia, dei giovani che emigrano, che non hanno lavoro, che cioè, resta ed è molto grave. Per cui lui, andando avanti, ha commesso, se tu li guardi in maniera diciamo un po', come dire, come scaletta verso la dittatura, no? I passaggi lui li ha fatti, sì, tutti.
Sì, diciamo che c'era
canonico.
Chi, sì, parlava di colpo di Stato, chi diceva no perché c'è comunque un articolo che gli permette di sciogliere, sì, il governo, ma non ha sciolto il Parlamento, doveva arrivare a, però insomma, come dici te, sì, ha fatto una serie di cambiamenti dentro gli apparati dello Stato. Fatto è che però adesso a marzo ha sciolto anche, a fine marzo ha sciolto anche il Parlamento, sì, cosa che non aveva fatto un anno e mezzo fa, diciamo.
Sì, lui aveva congelato il Parlamento perché lo riteneva corrotto e ha tolto l'immunità parlamentare a tutti i parlamentari, perché li ha voluti indagare, ne ha indagati diversi, ha indagato anche recentemente il presidente del Parlamento, okay? Che poi attualmente è fuggito in Francia, ecco, per cui c'è questa situazione qui. Per cui lui a luglio dell'anno scorso ha fatto questo passaggio, ma poi secondo me un passaggio diciamo grande è stato quello di dicembre, perché ha dissolto il Consiglio Superiore della Magistratura, che è l'organo che, sì, infatti, vigila sull'applicazione corretta della Costituzione. Ora, siccome lui, in base all'articolo 80 di questa Costituzione, che lui vuole assolutamente cambiare e che contiene diciamo un problema in termini di potere politico e potere esecutivo, perché il potere esecutivo lui lo dà anche al Parlamento e non solo al Primo Ministro, per cui va in conflitto, i personaggi politici vanno in conflitto, loro sono andati in conflitto e lui ha, diciamo, si è fatto veramente, ha rigirato come un calzino questo Mascisci, ecco, che poi ha mandato via. Ecco, per cui lui vuole questa Costituzione interamente presidenziale e quindi mira a cambiarla. In più, a detta poi insomma di tutti, il suo obiettivo è Ennahda, e su questo lui raccoglie moltissimo consenso, perché comunque Ennahda è quella che poi ha veramente diciamo svuotato nei primi anni la Costituzione, e che la rivoluzione ha messo un carico da 90 su quello che la rivoluzione aveva acquisito, perché hanno cominciato a governare come fosse il califfato pure loro, volevano fare, no? In quei due anni lì, che sono stati tra il 2013 fino al 2015, ecco, fai conto. Poi ci sono stati gli attentati, insomma, quindi capito? Quindi poi la cosa è evoluta, è cambiata, fatto sta che lui con quest'atto di dissoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura, che era un organo tra l'altro indipendente, anche lì sai, fondato nel 2016, però anche lì con un forte supporto straniero, di fatto non aveva mai veramente lavorato, ecco, quindi poi veniva strumentalizzato, utilizzato da vari partiti politici, quindi lui insomma l'ha sfasciato.
Alla fine si è, come dire, diciamo da dicembre in poi ha assunto su di sé praticamente il ruolo del Parlamento, del governo, della magistratura, quindi sì, i tre famosi poteri, divisione dei poteri con cui si connotano quantomeno le democrazie. Sì. Dico si connotano perché poi, come dicevi te, a volte è solo sulla carta. Lui l'ha riassunte tutte in sé con sì, quest'ultima azione, soprattutto di marzo.
L'ha riassunte tutte in sé perché poi c'è stato anche un passaggio, perché poi vedi questi ultimi sei mesi, insomma, prima poi del 30 marzo, quando è stato, quando ha sciolto
sì, il 30 marzo,
il Parlamento, c'è stato, lui ha lanciato una consultazione popolare. No? Che è stata un'esperienza, diciamo, che i tunisini, che erano completamente disillusi, non hanno seguito, perché soltanto 500.000 persone hanno compilato questa consultazione online, tra l'altro, voglio dire, il 23% solo di donne, pensa, no? Perché poi una deve pensare che la Tunisia, appunto, come dicevi tu prima, non è Tunisi, non è Hammamet soltanto, ci sono le zone rurali dove, no, c'è un certo digital divide, diciamo, quindi non è che la tecnologia, intanto che arrivi, che sia così conosciuta, che tutti abbiano un computer in casa collegato a internet, spesso c'è un solo telefono, quello ce l'ha il capofamiglia e punto, e non è detto che sia uno smartphone collegato ad internet, ok? Quindi insomma ha lanciato questa cosa qua un po' alla 5 Stelle per rendere un'idea. E la cosa interessante di questa consultazione, che poi molti dicevano avremmo dovuta farla di più, no? E che, diciamo, non era molto politica, era più come se fosse, non so, una specie di lista dei desideri, no? Che avvenire vorresti per la Tunisia, no? Insomma, io ce l'ho un po' qui. Quale regime politico preferireste? Quale modo di scrutinio scegliereste per le elezioni legislative? No? Siete favorevoli al mandato di un deputato che non ha beneficiato della fiducia della maggioranza prima della fine del suo mandato? Oppure sull'economia, quali sono le principali cause della recessione economica nella vostra regione?
Cioè, lo chiede alla gente?
Alla gente lo chiede. Quali sono i problemi più importanti ai quali si confronta la vostra famiglia, i bambini e gli adolescenti nella regione? Quali sono le priorità in materia di energia della vostra regione? Cioè, capisci, lo chiede a loro. Ecco,
cioè, quindi una via di mezzo tra una delle tante, diciamo, se facciamo un paragone con da noi, indagini Istat, no? Su alcune condizioni.
Sì. E che, voglio dire, va tutto bene, nel senso, avrebbe potuto utilizzare questo strumento diversamente se voleva essere uno strumento di partecipazione popolare, invece diciamo che è stato così lanciato senza magari una conoscenza, ma anche forse una credere veramente in quello che poi è lo strumento partecipativo in mano alla politica, cioè come lo deve fare, no? Quindi la gente è uscita assolutamente come se si fosse sentita presa in giro da questa cosa qui, e molti non hanno, cioè molti, 500.000 persone, sono 11 milioni di tunisini, togline insomma il 45% perché sono giovani, al di sotto dei 18 anni, ecco, fai, tieni conto.
Vabbè, è vero anche che pure qua, insomma, le famose consultazioni sulle varie piattaforme, Rousseau e sì, quant'altro, non è che avevano, esatto, poi tutto questi consensi. Servivano ad orientare un partito, altra cosa è magari servire ad orientare un governo, un presidente della Repubblica.
Sì.
Cioè, un po' un'impostazione diversa, però sì, è sì, giusto il paragone che hai fatto anche un po' te. Insomma, è come se
tra i social potesse passare una partecipazione, sì, diversa, che però anche tagliando un po' le gambe a quelli che erano, se vuoi, no, questi i partiti, le forme di organizzazione, i sindacati, che pure insomma in piazza in questi anni ci sono stati, queste, sì, forme di rappresentanza intermedia, questi corpi intermedi, di fatto insomma lì, sì, cioè un po' la politica veramente del culto della personalità, dell'uno o contro tutti, un po', sì, un populismo sfrenato, perché poi insomma ora ha sciolto il Parlamento, ha sciolto tutto, non so com'è la situazione, perché poi anche qui, cioè, qual è la posizione ad esempio dell'esercito, della polizia tunisina, non solo nei confronti di chi protesta ma anche nei confronti di questo presidente, perché non è che un uomo da solo può far tutto, no? Qualcuno gli ha premesso.
Beh, questo infatti è un discorso che non se ne viene molto a capo, diciamo che circola poi tantissimo, ci sono moltissime opinioni che poi risalgono un po' a quello che in genere è in questi casi, no? Quindi quello che era l'ancien regime, diciamo che aveva sicuramente le forze di polizia dalla sua parte, però l'esercito non tanto. Questo qui sembra un po' il contrario, per cui nel momento in cui, perché poi va detto anche lui ha sciolto la Camera, insomma il Parlamento, perché insomma detta sua, diciamo che ecco, dopo più di un anno di congelamento un centinaio di parlamentari ha voluto riunirsi comunque, ha fatto una riunione via Zoom votando alcune decisioni del presidente come non costituzionali, ok? Ecco, quindi lui, e l'hanno fatta via Zoom questa riunione perché lui gli aveva detto, loro avevano chiesto di riunire il Parlamento, lui gli aveva detto piuttosto ve ne andrete su un satellite, e loro hanno fatto per provocazione questa riunione via Zoom, e il giorno dopo lui due o tre giorni dopo. Ma la cosa anche interessante poi, quando tu dici accentra molto il potere eccetera, anche rispetto all'esterno, perché lui ha sciolto il Parlamento il giorno dopo la visita del commissario europeo alla politica di vicinato, che insomma è un uomo di potere, tra l'altro è un ungherese, per cui insomma si porta pure tutta la politica dell'Ungheria dietro rispetto ai migranti eccetera, che è andato lì con un obolo da 1,5 miliardi di euro, ok? Accompagnato poi dalla presidente della Commissione Venezia, che insomma sui diritti umani eccetera, lui il giorno dopo ha sciolto il Parlamento, okay? Quindi non gli importa neanche di questo, e come dicevo prima l'asse poi è spostato, ci sono altri donatori, ci sono altri interessi, l'Europa non conta tanto, eh? Tanto lo sanno che poi comunque questi soldi ci sono, sono già nel pipeline, devono essere dati, poi dopo l'Ucraina, Covid prima, l'Ucraina poi, insomma, no? Non ci saranno poi tanti, tanti aiuti. Cioè voglio dire, è anche questa maturità, diciamo, da un lato, a me sembra una certa maturità, diciamo, politica rispetto, no, a un paese che è un paese tra moltissime virgolette, che io aggiungo, in via di sviluppo inteso come tale, no? Da chi va lì e gli porta i soldi e questo lo schiaffeggia, perché tanto la sua politica interna la fa. La questione è che ci dovranno essere le elezioni, lui dice ve le dimenticate le elezioni, no? Però le elezioni ci dovranno essere, lui vuole fare il referendum per cambiare la Costituzione prima quello, di fare le elezioni, che è una mossa
fare entro
dittatoriale,
luglio, no? Entro fine,
esatto,
luglio.
Però questo lo ha fatto Sisi in Egitto, ecco, per intenderci ha fatto così, e quindi ha vinto le elezioni e si è proclamato presidente a vita praticamente, no? Ecco, quindi questa cosa qui secondo me i tunisini non gliela fanno fare, ecco.
E poi il Sisi c'ha l'appoggio dell'esercito
e
in Tunisia,
anche lui,
no?
Perché,
anche lui?
Sì, perché è proprio questa la cosa che io poi sinceramente orecchiavo, ecco, quindi poi non è che su questo non si sa niente da nessuna parte, ecco, però la orecchiavo in altri da fonti varie, ecco. Per cui lui invece l'appoggio dell'esercito ce l'avrebbe, e le elezioni le dovrebbero gestire l'esercito. Ok? Quindi non è bello.
Quindi il paragone con l'Egitto, no, perché mi ricordo insomma, in altri approfondimenti avevamo fatto che forse proprio una compagna tunisina faceva proprio questa, può darsi che mi sbaglio, perché abbiamo fatto un paio, uno con una compagna tunisina, una con una docente universitaria, in cui faceva proprio questa differenza che rispetto all'Egitto l'esercito è stato sempre più da parte in Tunisia, non ha mai preso posizioni.
Sì.
Tu dici invece in qualche modo...
Sì, quello nell'ancien regime era proprio così, cioè l'esercito è sempre un po' più, anche perché poi l'esercito, diciamo sempre in queste forme statuali, l'esercito difende la popolazione, ma rispetto all'esterno, ok? Quindi diciamo c'entra sempre, dovrebbe centrare poco. Quando c'entra negli affari interni è perché c'è una dittatura.
Sì, appoggia i colpi di Stato.
Ecco.
Sì, questo lo fa, insomma, l'hanno fatto in Africa, in parecchi paesi,
esatto,
quello che stiamo vedendo tutto adesso, Burkina, questo periodo.
Insomma, in tutto questo periodo ne stiamo vedendo vari,
diversi,
di vario tipo.
Mali, magari sono fazioni una contro l'altra armato, però insomma è un continuo. Ma anche nello stesso Sudan, no? Se non
certo,
erro.
Quindi nello stesso Sudan.
È veramente continuo. Non so, manderei uno brevissimo stacco musicale e poi magari insomma torniamo anche per tirare un po' le conclusioni.
Fuku fi nesikle li tinhe نشمع انا في حلق الظالم شو كان انا لسعد هالنار انا صوت المنسوس
Bene, noi torniamo in onda, in diretta, come al solito, un po' brutalizzando la nostra musica. Cioè, è una caratteristica. Penso che chi ascolta questa radio mi odierà perché non faccio mai finire un pezzo. Però è vero che questi pezzi sono lunghissimi. Quella che ascoltavate è una cantante tunisina, si chiama Emel Matlouti.
Matlouti.
Ma ho detto giusto, stranamente. E però anche lei aveva un pezzo troppo lungo che non sta con i nostri tempi. E quindi tornando alla Tunisia, tornando a quello che potrà succedere da qui, diciamo a luglio, quando è previsto questo referendum, quando non si sa cosa succederà, anche perché lo dicevi te all'inizio, la situazione economica, oltre che politica, è sempre più, insomma, la crisi è sempre più forte, no?
La crisi è fortissima, cioè, allora, poi sai, le cifre dicono, però poi quello che ci fa capire veramente come la situazione è quando tu capisci dalle code fuori, dai forni, code per il pane, perché la farina poi che si produce in Tunisia è semola, quindi loro la usano soprattutto per il couscous. In realtà la farina per il pane la importano, e indoviniamo da dove il grano per fare il pane, indoviniamo da dove lo importano.
Eh sì, l'avevamo già visto.
Lo importano dall'Ucraina. Quindi diciamo che già, e questo è un dato particolare, perché già nei tre mesi da gennaio, ecco, fino a marzo, scarseggiava nei supermercati la farina e lo zucchero e il riso, ok? Quindi questi poi sono materie prime in cui i prezzi sono calmierati, e quindi c'è stato proprio un problema da parte del governo di acquisto, quindi di avere di liquidità disponibile per l'acquisto di queste materie prime. E insomma, è famosa la nave che è rimasta due mesi a Sfax con un carico di farina che non riusciva ad essere portata nel paese perché il governo non riusciva a pagare, ok? Questo perché ecco questo tipo di gestione, quindi no, è un paese insolvente, nel senso questo è un paese che aveva un debito pubblico di diciamo pari a oltre 33 miliardi di euro, cioè che negli ultimi, io ero lì quindi ancora 2-3 anni fa, sì, avevo fatto un piccolo intervento, il debito era più o meno del 75%, adesso stiamo all'85%, ecco, del PIL, per cui, e questi sono dati ufficiali, sono i dati del Ministero delle Finanze, poi insomma li prendiamo per quelli che sono, e questo è il debito interno, quello esterno è di circa 63%, insomma, dell'intero debito, ecco, quindi sono diversi tipi di debito. Poi anche su questo, insomma, la Tunisia adesso vuole chiedere ancora 6 milioni al Fondo Monetario Internazionale, che è responsabile almeno del 60% di questo indebitamento qui.
Sì, è del crollo,
cancellato,
diciamo, il crollo dell'economia di parecchi paesi,
esatto.
Non solo del africani, ma pensiamo a tutta la situazione sudamericana, pensiamo all'Argentina per esempio.
Sì.
E quindi
sì. E di questa situazione se ne fanno sicuramente profitto tanti privati, perché poi è un paese che esporta molto pesce, ma le sue coste sono in, come si dice, si pesca troppo, ecco, per cui sono in popolamento, è un paese che insomma, buona parte è desertica, pertanto le coltivazioni sono fragili, cioè è molto soggetto al cambiamento climatico che siamo ormai qui e quindi si vede chiarissimo, e quindi non piove, quando piove ci sono i diluvi e muore la gente, e quindi si distruggono i coltivi. Le coltivazioni, usa tanti poi prodotti chimici per l'agricoltura, ecco, che poi in buona parte anche esporta, per cui insomma i prezzi sono aumentati tantissimo, ma del 30% negli ultimi 2 anni, per cui la gente non ha soldi, ecco.
Sì, però come dicevi te, appunto, negli ultimi 2 anni, nel senso che in realtà anche da quello che leggevo, se vuoi anche da una protesta che usciva da un'ambasciata russa proprio, mi ricordo, mi pare, rispetto a un altro paese, non mi ricordo che paese africano, insomma, che denunciava l'aumento dei prezzi proprio dalla crisi, da guerra Russia-Ucraina, invece la Russia gli rispondeva che gli aumenti sono stati precedenti, perché ci sono stati degli aumenti in virtù della difficoltà dello spostamento delle merci su gomma, sulle difficoltà di, insomma, di col Covid di saper muovere, quindi dicevano non c'entra niente la guerra.
No. Covid ha dato l'impennata, ma comunque era una tendenza di un sistema economico globale che comunque non regge, perché appunto c'è lo spostamento delle merci che vengono prodotte da un lato e portate dall'altro, e poi a discapito anche delle popolazioni che poi insomma si ritrovano a dover pagare molto di più i prodotti sul mercato, e poi perché accelera il debito, ecco, quindi quello c'era già, e il Covid, ecco, ha dato la botta finale, perché come dicevamo prima, la Tunisia si fonda, l'economia tunisina si fonda molto sugli indotti del turismo, e lì c'è stato un blocco totale.
Se poi pensiamo anche che al discorso della pesca, anche lì, cioè è vero, però a parte l'impoverimento dei mari, mi viene in mente anche quanto sono tutte le polemiche, ad esempio con le società cinesi che vanno a pescare di fronte alle coste del Senegal, da altre parti, quindi rubando, insomma, tra
virgolette. Nella stessa Mauritania, tantissimo, che poi è un paese anche quello estremamente fragile, di cui non si sa niente, cioè, certo, arriva veramente pochissimo, e anche lì è pieno di asiatici, ecco, dei cinesi che vanno a pescare. Ma poi anche la situazione, sai, degli stessi pescatori e delle pescatrici, quindi proprio la loro situazione di lavoratori e lavoratrici in un settore che è maltrattato perché è sottopagato e a livello di salute provoca tantissimi problemi, soprattutto alle donne che pescano e che coltivano le ostriche sulle coste tunisine.
Sulle coste, diciamo, non del Mediterraneo, dall'altra parte, o del Mediterraneo?
Eh beh sì, sempre il Mediterraneo, però giù, diciamo, sì, più sulla zona sud, quindi insomma, tra Sfax e Sousse, ma comunque in tante aree ci sono queste palurde che sono zone di mare più basse dove vengono allevate le ostriche, e quella è una cosa che fanno soprattutto le donne, quindi ce le dobbiamo immaginare mani e piedi nell'acqua per moltissime ore al giorno senza protezione. Ecco, quindi anche quello, insomma, non è regolamentato, insomma sono condizioni di lavoro non decente, ecco, che ancora esiste, insomma, tanto, ecco.
Bene, quindi quale prospettiva, insomma, parlavamo dentro questo approfondimento e parlavamo anche fuori, insomma, onda, del che cosa ci dobbiamo, insomma, sia aspettare, ma sia, insomma, magari qualche indicazione per poter...
Ma allora, guarda, la Tunisia è un paese comunque molto vivace, con giovani, ecco, vivacissimi e vivacissime che vogliono cambiare, e che, così come hanno fatto la rivoluzione, si opporranno ad altre svolte autoritarie. Quindi nascono, purtroppo abbiamo visto che, insomma, la prima presidente, la prima ministra non insomma, è riuscita, perché poi lì insomma, tempo fa una giornalista, di cui non ricordo il nome, ecco, tunisina, però veniva fuori con questo articolo in cui diceva: ogni volta che ci sono delle crisi si mettono avanti le donne, ed è così. Siamo d'accordo, per cui insomma Najla Buden non è riuscita a tenere in piedi questo governo. Nascono altri partiti come la Troisième République, che vede per la prima volta in Tunisia una donna a capo, che è Olfa Hamdi, e che insomma critica questo governo sicuramente, ma ecco, dice che, e questo è molto interessante, che la modifica della Costituzione che il Parlamento vuole e il cambiamento del regime politico non sono una priorità. È, diciamo, una delle pochissime voci che su questo parla chiaro, e che dice: la priorità in questo momento è quella economica, cioè la gente non ha soldi, non ha lavoro, la gente, no, rischia veramente il tracollo, il paese, per quello che abbiamo detto prima rispetto al debito interno ed estero, e rispetto appunto alla gente che non riesce ad andare avanti. Quindi la prospettiva è un popolo che si mobilita, ma è anche un popolo molto pragmatico, che quindi non si butta nel fosso, eh? E io, insomma, ho un po' di fiducia, ecco, in loro, sicuramente nei giovani, ecco.
Beh, io penso su questa, come dire, speranza che ci ridai almeno di un paese che possa aprire una strada differente, che possa uscire un po', perché qui diciamo che tra il Covid, dittatura sanitaria, la guerra, un'altra forma in qualche modo, no, embedded, di intrupparci, pensa solo all'informazione, ma anche a livello di comunicazione, a livello di comportamenti, quello che sta succedendo, sembra quasi che, insomma, la voglia, la rabbia, la voglia di lottare, di produrre dei cambiamenti, cioè, molto assopita qui da noi, no? Quindi
è complicato, nel senso che noi sappiamo che anche i sindacati che sono stati, cioè in Tunisia, ad esempio l'UGTT, per dirne uno per tutti, che il sindacato generale dei lavoratori tunisini è d'accordo con la démarche del presidente, no? Quindi non è che si pronuncia molto, eh? E l'Utica, che è il, diciamo, la Confindustria, fa conto, no? E, insomma, il sindacato come si dice, dei datori di lavoro, ecco, insomma, anche quello ha avuto delle posizioni molto morbide, ecco. I giovani parlano, vanno in piazza costantemente dappertutto nella Tunisia, quindi c'è un dissenso sicuramente, c'è molta discussione, ecco. Io insomma, credo che non si pieghino, ecco, così facilmente, questo sicuramente, dopo questi 10 anni di così complicati, in cui hanno mantenuto però strenuamente e anche agendo molto pragmaticamente rispetto ad Annahda, quindi poi non rendendogli facili le cose.
Eh sì, perché c'è da dire che comunque a fronte di tutta la crisi economica interna c'era anche il tentativo di instaurare, sicuramente tornare indietro per quella che era la visione, insomma, di non solo dei giovani, penso proprio del popolo tunisino rispetto ai principi islamici, mettiamola così.
Assolutamente, invece su questo, insomma, è stata sicuramente una storia di successo sempre molto fragile, perché sono comunque diritti che vanno costantemente difesi, cioè non è che
questo però, ce lo insegna anche la storia nostra italiana,
esatto, sempre molto fragile, però ecco, insomma, mantengono il punto, se non altro.
Bene, grazie veramente,
grazie a voi
di tutto, e non so, con te volevamo parlare anche di altre cose, magari, insomma, oggi ci siamo dilungate tantissimo, sì. Magari se ti va poi faremo altri approfondimenti rispetto ad altri paesi, qui non l'annuncio, sarà una sorpresa dove magari sei stata nell'ultimo periodo.
Va bene. Va bene, grazie a tutte e tutti, ciao.